ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Va pensiero su ali dorate? Venerdì 9 aprile, benvenuti a Earth Intruders rassegna stampa. Benvenuti cari amici ascoltatori a questa nuova puntata della rassegna stampa di Radio Bue, come sempre in diretta alle 11.30 del lunedì e venerdì. Anche oggi abbiamo voluto cominciare con un po' con una sorpresina, perché molti degli articoli selezionati oggi riguardano più o meno esponenti e amici e colleghi e questioni della Lega Nord. Non c'è nessun motivo particolare, nessuna ricorrenza, semplicemente molte delle curiosità di oggi passano per il noto partito. Noi cominciamo la nostra rassegna stampa dandovi i nostri contatti se volete intervenire. Oggi ci sarà molto di cui discutere. Su Facebook cercate Radio Bue Padova, oppure su Skype radio_bue_diretta, su Messenger radiobue@live.it, per tutti i leghisti live si scrive live, oppure una mail a diretta@radiobue.it. Come di consueto le prime pagine dei quotidiani di oggi: Corriere della Sera, USA-Russia, corsa al disarmo, Obama e Medved per l'Iran sanzioni dure e intelligenti, fanno riferimento allo START 2, il trattato che viene firmato proprio oggi, noi ne abbiamo dato già notizia ieri, sulla riduzione delle armi, degli arsenali nucleari. Si parla di tagliare un terzo degli arsenali in 7 anni. Altro dalla prima pagina del Corriere della Sera: presidenzialismi vari e sbagliati, è un articolo di spalla, un commento di Giovanni Sartori, perché è preferibile il modello francese. Ancora, i PM chiedono processo per Berlusconi, Milano frode sui diritti TV, Banca Italia blocca l'emissione di nuove carte American Express perché non rispettate le norme su usura e antiriciclaggio. Ancora di politica, la marcia dei 500 sindaci di vari paesi e in protesta contro il governo. La Grecia a rischio di crack e la pillola per l'aborto e la fiera degli eccessi, un commento di Isabella Bossi Fedrigotti. Ancora su Repubblica invece abbiamo in prima pagina maxi indagine sulle carte di credito, Tremonti no a manovre correttive, usura nel mirino 12 società, Banca Italia ferma nuove emissioni, Arnex e Diners, crollano redditi e risparmi delle famiglie. Ancora dalla prima pagina della Repubblica, Obama e Medved, da oggi il mondo è più sicuro, si parla del trattato per il disarmo nucleare. Inchiesta Mediatrade, la procura chiede processate il premier. E ancora, caffè macchiato costa 10 centesimi in più, molti bar applicano un extra per poche gocce di latte. Il Codacons risponde che molti dei sovrapprezzi sono illegali. Proseguiamo con la prima pagina della Stampa. Fini, nuova legge elettorale. Il presidente della Camera, maggioritario e doppio turno per il semipresidenzialismo, ma Berlusconi non è d'accordo. Un calo record per i redditi, no di Tremonti alla manovra bis. Patto USA-Russia, un mondo più sicuro, alto dalla prima pagina della Stampa. Arrivano gli alpini italo-francesi, oggi l'accordo nel vertice di Parigi. E poi sul Kirghizistan, in mano a una donna, la Premier, gli americani dicono, dice la Premier, restano. Prima pagina di Il Giornale, Tremonti fa il profeta. Mentre i sindaci virtuosi scendono in piazza contro il patto di stabilità, il ministro dell'economia spiega che cosa accadrà dopo la riforma. Intanto Fini spara, sistema elettorale a doppio turno, ma Berlusconi lo gela. Cos'altro prosegue nella prima pagina del Giornale? Tra i mobili e la moda finisce legnate. Il presidente del Cosmit dice soldi solo agli stilisti, eppure noi non produciamo stracci cuciti. Così ha definito sostanzialmente l'industria della moda italiana il presidente di Cosmit. Ancora, la pace di Gandhi non era quella dei sensi, è un articolo di Cristiano Gatti. che presenta un libro che vuol demolire l'asceta che predicava la castità. Prima pagina del Messaggero, morta di parto, indagati i medici. Roma, il ministro della salute Fazio invia gli ispettori alla clinica Villa Pia e al San Camillo. Si parla di una donna che doveva fare un parto, se non sbaglio, gemellare, ed è morta di parto. Proseguiamo con la prima pagina del Messaggero, conti pubblici, l'ipotesi di una manovra, smentisce però Tremonti, correzione solo nel 2011, e poi American Express, stop a nuove carte. L'Unità, prima pagina dell'Unità, il codice Archeon, titolo in grande, parla del predicatore vaticano Cantalamessa, che è supporter di un gruppo accusato di violenze sui minori. Sotto processo a giudizio a Bari, Vito Moccia, fondatore dell'associazione, per loro il frate celebrò una messa, e scandalo a Roma, le vittime di abusi chiamano in causa il cardinal vicario Vallini, non agì contro le molestie. Altro dalla prima pagina dell'Unità, crollano i redditi e il governo del fare prepara altri tagli. L'iniziativa Salviamo insieme le nicchiette, anima dell'Aquila, 100.000 euro per la scalinata dei ragazzi, si parla della città. Ultima prima pagina che nella nostra segnalazione, il Sole 24 Ore, Trichet, conti italiani a posto. Intervista al presidente BCE, della Banca Centrale Europea, oggi ospite nel convegno Confindustria di Parma dedicato alle strategie di rilancio. Ancora dalla prima pagina del Sole 24 Ore, USA e Russia, un mondo più sicuro. Si parla della firma del trattato START 2. Di nuovo sempre dal Sole 24 Ore, Banca Italia blocca l'emissione di Amex, che sarebbe American Express, le nuove carte di credito, accusate di usura con dei tassi davvero spaventosi. Quel fantasma che vuol rubarci anche il mutuo della casa è un articolo di Alessandro Galimberti, come evitare le truffe virtuali effettuate con furto d'identità. E ora diamo una motivazione alla nostra intro dedicata un po' alla Lega Nord. Perché? Perché molti articoli che abbiamo scelto sono proprio riguardanti o personaggi o movimenti, non solo quella italiana ma anche altri. Quello che ci è piaciuto di più e che vogliamo riproporvi è di Michela Bompani, tratto da Il Venerdì, che è di Repubblica, che è in allegato a Repubblica, esce per l'appunto Il Venerdì, quindi oggi. L'articolo è a pagina 30 e a pagina 31 e parla, è un'intervista a Donald Sasson, che è un professore inglese che parla sostanzialmente dei movimenti indipendentisti europei, quindi non solo quello leghista che è il nostro, ma ci sono anche i Paesi Baschi oppure quelli scozzesi, e li raduna ad un processo simile a quello che è stato quello della nascita delle nazioni. La globalizzazione è roba vecchia, sono le nazioni, la realtà e il futuro. Va dritto al centro della sua teoria, che sembra sovvertire l'ordine delle cose, lo storico inglese Donald Sasson, nato a El Cairo, ordinario di storia europea comparata al Queen Mary College di Londra. Professore, dice, chiede l'intervistante, perché questa spinta al localismo in Europa? Ad accendere l'ispirazione separatista è principalmente una ragione di tipo economico. La Lega, l'ETA e molte altre realtà nascono in zone ricche, che non vogliono avere la zavorra di una nazione da trainare. Il separatismo piace non agli oppressi, ma a chi sta meglio, ed è più ricco e non vuole essere rallentato. Anche in Scozia il nazionalismo ha avuto un'impennata quando a largo delle coste si è scoperto il petrolio. D'altra parte, anche senza particolari cambiamenti economici, negli ultimi 20 anni il Partito Nazionale Gallese è diventato molto più forte. Oggi un funzionario pubblico, per essere assunto, deve sapere il gallese. Se ci fosse un'Europa più forte, che fine farebbero queste forze centrifughe? In realtà, risponde il professore, nei contesti indipendentisti spesso si respirano istanze filoeuropee. I Paesi Baschi, indipendenti, in un mondo globalizzato si perderebbero, ma in un contesto europeo assumono rilievo. Dal dio Po ai Celti, perché un movimento come la Lega ha bisogno di celebrare un passato pittoresco nel pieno del terzo millennio? Si vanno a dissotterrare i Celti e roba del genere per legittimare e dare storia a un territorio, per farne una nazione. In inglese si distingue fra story, il racconto, e history, la storia. Queste rievocazioni fanno parte della story, ma hanno l'obiettivo di costruire una history. Il Partito Nazionalista della Cornovaglia avrà sì e no 100 iscritti. Supponiamo avvenga una grossa crisi per cui il partito decide di lottare per separarsi dall'Inghilterra. Per prima cosa ripescherà la lingua della Cornovaglia, cercherà leggende. Artù, Tristano e Isotta diventerebbero propri della sola Cornovaglia. Allo stesso modo Alessandro Manzoni diventa solo lombardo e il Rinascimento diventa solo toscano. Funziona? Le nazioni come le religioni hanno bisogno di rituali, anche con libere interpretazioni della storia. La battaglia di Legnano c'è stata, ma non come la raccontano i leghisti. Altre volte si inventano di sana pianta. È successo agli scozzesi con il film Braveheart. Wallace era un bandito, il partito nazionalista scozzese lo ha trasformato in un eroe. Lei sostiene che la globalizzazione c'è sempre stata, ma non c'erano internet, le infrastrutture, i trasporti veloci. Per il senso comune, la globalizzazione è un fenomeno degli ultimi 20 anni e le nazioni appartengono al passato. Invece è proprio il contrario. Se il termine globalizzazione è recente, il fenomeno è antichissimo. Pensiamo al commercio internazionale e alle religioni. Il cristianesimo è da subito diventato globale, con missioni ed eserciti. Il cristianesimo, sì, l'Islam si è esteso fino alla Spagna e all'Indonesia e alla Cina. Eppure, pensiamo ai movimenti artistici e culturali che hanno attraversato il pianeta, o alle lingue, come il latino. Sono fenomeni che hanno scavalcato il gruppo etnico di una nazione. C'era più globalizzazione a fine 800 con l'imperialismo o tra le due guerre mondiali di quanta ce ne sia oggi. La dimensione mondiale attuale è prima di tutto nazionale. Ha ancora senso parlare di nazioni secondo la definizione classica, quindi unità di lingua, cultura, religione ed etnia in un mondo attraversato da continui flussi migratori? Le nazioni sono etnie che, in un certo senso, si sono autoconvinte di avere più cose in comune di altre. Si costruiscono dall'alto. Ricordate Cavour? Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. La realtà di oggi sono però proprio le nazioni, sono giovani in continuo aumento. L'Italia sta per festeggiare il 150° anniversario. Si è scelto il 61, anche se in realtà il risorgimento continua più a lungo e i confini si stabilizzano solo dopo la prima guerra mondiale. Sono giovani la Germania, la Bulgaria, la Serbia, il Belgio, la Grecia e anche la Romania. E la vecchia Gran Bretagna non è così vecchia. L'unione in Inghilterra e Scozia risale all'inizio del 700. L'Irlanda entra nell'800, in America invece tutto è giovane. In Africa c'erano decine di migliaia di staterelli prima dell'imperialismo, ora ce ne sono solo 45, tutti sorti dopo il 1945. Due cose sembrano non trovare posto nel futuro, chiede Michela Bompani, nella sua teoria delle nazioni, l'Europa e i migranti. Io sono un europeista convinto, risponde Sasson. Però l'Europa non è ancora consolidata come entità politica e soprattutto è soprattutto una zona di commercio libero. C'è molta retorica, ma nella sostanza purtroppo non è ancora nato il soggetto politico internazionale. L'immigrazione invece è un grande fenomeno molto antico di globalizzazione. L'integrazione è un'altra cosa e dipende da dove provengono i migranti, da dove approdano e in quale epoca. Negli USA, nel 1920, dopo la grande immigrazione europea, chi era arrivato da Svezia e Germania era ormai digerito, sposato con americani di origine inglese. Invece avevano mantenuto una forte identità italiani, ebrei, irlandesi e neri. Per questioni di religione, gli ebrei, differenza economica, italiani e irlandesi, e molte ragioni insieme per quanto riguarda i neri. Oggi in Inghilterra sposare un indiano è un po' difficile. È un problema per gli indiani e per gli inglesi. Sposare un italiano invece non suscita alcuna reazione. 120 anni fa, però, non era così. Era un'intervista di Michela Bompani a Donald Sasson su Il Venerdì di Repubblica, pagina 30. Proseguiamo con questo excursus leghista di oggi. L'articolo è pagina 4 di Fatto Quotidiano di Luca Telese e intitola Roberto Ghigna e Ciula. Di cosa parla? Parla di Roberto Calderoli e di della sua strategia politica, che non è quella più volte citata, del Chiagnefotti. E Chiagnefotti è famosissimo, di napoletana memoria, è quando uno piange nel frattempo ne approfitta di te. Secondo Luca Telese invece Roberto ha un'evoluzione di questa teoria e ha il Ghigna e Ciula, cioè infilarlo da dietro lo infila lo stesso, solo che invece di piangere ghigna, ride e si fa delle grasse risate. E commenta, fa un po' l'articolo fa un excursus di tutte le cose che ha fatto Calderoli, le cose proprio più assurde, ecco. E poi c'è un punto centrale molto interessante in cui di più grandi politici leghisti si fa un riassuntino. Leggiamo questo articolo di Luca Telese, pagina 4, Fatto Quotidiano. Dice: in un paese in cui lo stesso ministro disse memorabilmente della riforma elettorale da poco varata, l'ho fatta io, ma è una porcata. Che ridere, un caso, per ora non eguagliato, di apologia del misfatto istituzionale. Però non unico, perché Calderoli è così. Ha sostituito al Chiagni e Fotti di napoletana memoria il più adeguato ai tempi Ghigna e Ciula. Lui sorride e riscrive le regole. Lui sogghigna dell'Islam e insorge in mezza Libia. Lui combatte la moschea sgozzando maialini e minacciando di spargere sangue e poi si compiace di aver fermato l'avanzata dell'Islam, altro che la battaglia di Lepanto. Il calderolismo è da sempre una variante ilare e simbolicamente etilica, diciamo spiritosa, del leghismo. Il buon umore più la rudomonteria, la via barzellettistica alla Padania, più lo spirito della schizofrenia creativa. Calderoli è l'uomo che aggiusta le cose con genio inventivo, l'uomo di mediazioni argute e di sfacelli programmati, una intelligenza votata simpaticamente al crimine, per questo spesso perdonato bonariamente dagli avversari del centrosinistra. Quella volta che definì Rula Yebral una signora molto abbronzata, nessuno evocò seriamente il termine razzismo. Che volete farci? È Calderoli, è politicamente scorretto ma sempre divertente, a volte autore di grandi trovate come il rogo delle leggi inutili. Si tratta di un evento successo la settimana scorsa in cui ha piccato fuoco a 12.000 leggi che lui ha abolito nel compimento del suo ruolo di ministro della semplificazione. Già, perché in Mario Borghezio il Kulturkampf leghista è una crociata popolare ma serissima. In Roberto Maroni è un abito portato con serioso cattivismo istituzionale. In Roberto Castelli una celebrazione di padanissimo buonsenso. In Zaia una sagra paesana e serenissima. Per Bossi l'ideologia leghista è sempre stata un colossal in cui si può anche ridere, forse, ma in cui bisogna avere un'ambizione epica, anche se si sta disegnando un fumetto. Per Calderoli, invece, la comunicità volontaria è uno strumento di penetrazione politica della realtà. Che ridere la t-shirt anti-Maometto esibita in televisione, però sono costati un assalto all'ambasciata e 12 morti a Bengasi. Quindi, passando in rassegna i test più importanti del partito Lega Nord, li descrive, riassume in breve tutte le varie anime di questo movimento. In Borghezio, lo ripeto, è una crociata, in Maroni è un abito serio e istituzionale, per Castelli una celebrazione del buonsenso padano, Zaia una sagra paesana, Bossi l'ideologia leghista è sempre stato un colossal, ma deve avere ambizioni epiche. È carino questa distinzione, queste varie anime della cultura del partito della Lega Nord, è interessante. Lo chiamavano il Beria di Bergamo perché nei tempi duri della Lega era stato l'uomo che faceva cadere le teste, compresa quella del marito di sua sorella, Luigi Negri. «Se Nossi mi chiede di espellermi», disse una volta, «io mi espello». E con la stessa ironia rivendicava lo slogan della sua formazione intellettuale: Bergamo nazione, tutto il resto è meridione. Non per scherzo, ma per davvero, si sposò con un rito celtico che era l'ostentata negazione di quello cattolico, proprio lui che ora inneggia le radici cattoliche dell'Europa. Purtroppo non si trovano più copie della precoce autobiografia Mutata e Mutanda, ma si sa che oltre agli amati cani lupo nella sua villa di Bergamo allevò per un anno una tigre. Dopo la vittoria dell'Italia sulla Francia, lui che aveva sognato nazionali padane riscoprì il tifo azzurro a modo suo e disse, se ve lo ricordate: hanno perso immolando per il risultato la propria identità, schierando negri, islamici e comunisti. Ecco, ripercorri la biografia di Calderoli in 100 righe e pensi: uomo perfetto per passare una serata in osteria. E proseguiamo con un altro articolo tratto dal Corriere della Sera, pagina 27. Parla di un altro noto personaggio della politica italiana, sempre legato al Partito del Nord, e si parla di Maroni. Si intitola «La provocazione di Maroni, scarico musica illegalmente». Tiè. Insiste Roberto Maroni, intervistato da Panorama, il ministro dell'Interno parla della sua grande passione per la musica. non passo mai una giornata senza l'ascolto al ministero, in aereo con l'iPod, e a volte la scarico gratis dalla rete. Per la legge si tratta di un reato e Maroni lo sa. La mia vuole essere una provocazione perché credo che la soluzione non sia quella francese di tagliare il collegamento a chi scarica legalmente canzoni. In Francia, in effetti, funziona così. La legge Hadopi 2 ritira la connessione internet a chi viene pescato mentre scarica canzoni o film senza pagare diritti d'autore. Secondo Maroni, invece, la ricetta è un'altra. Creare un sito protetto, sicuro e legale, dove i ragazzi possono scaricare brani in cui i diritti d'autore sono garantiti dall'intervento di uno o più sponsor. Questa è la via maestra per tutelare sul serio i diritti d'autore. Ma non sono tutti d'accordo. A Maroni risponde la FIMI, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Il ministro dovrebbe valutare che ci sono in gioco posti di lavoro e ricavi per lo Stato. Secondo l'associazione, solo in Italia la pirateria ha fatto perdere nel 2008 1,4 miliardi di euro e 22.000 posti di lavoro. Chi ruba in un negozio viene sanzionato, non si capisce perché in rete dovrebbe farla franca. Non è la prima volta che Maroni, musicista per diletto con la sua band, che si chiama Distretto 51, lancia questa provocazione. Lo aveva già fatto da semplice senatore dell'opposizione, con un'intervista a Vanity Fair. Più o meno lo stesso concetto ripetuto poco mesi fa, prima di un incontro con il cantante Enrico Ruggeri. Non ci si mette di traverso ad un fenomeno che è la realtà dei fatti e non un reato. Non serve elevare sanzioni penali o minacciare la galera. E concludiamo questa carrellata di questa dedica formale alla Lega con un ultimo articolo. Pagina 22 de Il Giornale, si tratta di cronaca, a Pordenone. Sei nero nel senso di pelle, sei un negro, il caffè costa 10 centesimi di più. Il titolare del locale: mi dispiace per ciò che è accaduto, ma sono stati i clienti a dirmi di comportarmi così. E fin qui è un fatto increscioso ma normale, se non che il barista è cinese. Leggiamo l'articolo, pagina 22 di Il Giornale. Sei nero, paghi il caffè 1 euro. Così un extracomunitario africano si è sentito dire da alcuni esercenti cinesi. È avvenuto in un bar di Spilimbergo a pochi chilometri da Pordenone. Ma l'uomo ha deciso di reagire alla frase razzista, rivolgendosi ai carabinieri. L'extracomunitario ha denunciato, quindi, di essere stato vittima di atteggiamenti discriminatori da parte del gestore cinese di un bar, che gli avrebbe chiesto 1 euro per un caffè al posto di 90 centesimi praticato agli altri clienti. Ma ora la titolare cinese del bar cerca di dare la colpa ai suoi clienti italiani. Ho fatto solamente ciò che i miei clienti italiani mi chiedono, fare pagare di più a coloro che disturbano. È la giustificazione di Xia Peipei, 20 anni, cinese da 5 anni in Italia, che ha dato come giustificazione per l'aumento del prezzo di un caffè a un immigrato del Burkina Faso nel suo locale a Spilimbergo. Contattata dall'ANSA, la giovane titolare dell'esercizio non ha negato l'episodio. Sono dispiaciuta, perché anch'io sono straniera e sono in Italia per lavorare. Anche quando ero a Padova, i miei titolari mi dicevano di maggiorare il prezzo per le consumazioni nei confronti di avventori indesiderati, così da scoraggiarne il ritorno. Domenica scorsa, questo ragazzo si è comportato in maniera maleducata e ha insultato la mia dipendente quando ha visto i 10 centesimi in più. A quel punto c'è stato un diverbio, ma non a sfondo razzista. Non abbiamo nulla contro i cittadini africani che cerchiamo di assecondare la richiesta di tranquillità dei nostri clienti italiani, che sono la quasi totalità. Esprimendo imbarazzo per la situazione, Xia Peipei ha però ribadito che senza gli italiani il mio bar chiude. Sono stati loro a invitarmi a non essere indulgente con qualche facinoroso e con quei pochissimi che vengono qui senza curare come dovrebbero la loro igiene personale. I cinesi possono avere un po' di classismo. Accade anche in Cina, con gli immigrati che dalle campagne si trasferiscono nelle grandi città. E quelli che hanno raggiunto un certo status, anche in Italia, possono avere anche un po' di snobismo. Ma una vicenda come quella di Spilimbergo, con il bar cinese che fa pagare agli extracomunitari africani il caffè più caro, non l'ho mai sentita e mi spiace. A parlare così è Marco Wong, rappresentante della comunità cinese in Italia, punto di riferimento per Socina. Cinesi razzisti? Non più di altri popoli. Il razzismo purtroppo può esistere dappertutto e quindi non mi sento di poterlo escludere. Chi è qui in Italia è immigrato, dice un perfetto italiano, essendo tra l'altro laureato in Ingegneria Politecnico di Milano. Esempio di G2 e come preferisce definirsi un italiano di origini straniere, è stato probabilmente vittima di piccoli e grandi episodi di razzismo e sarebbe doppiamente spiacevole che a sua volta lo diventasse un chi sta peggio di lui, o almeno voglio sperare che sia così. Ecco, questo era il motivo della nostra sigla così diversa dal solito. Proseguiamo invece con le notizie forse anche un po' più serie, ad esempio tutto quello che sta accadendo a non tanti passi distanti da noi, nel Kirghizistan. Sapete che se avete seguito anche ieri o se avete letto un po' i giornali, sapete che il Kirghizistan ieri era in una fase e tuttora in una fase delicata di proteste, di una rivoluzione, chiamiamola così. E attualmente la notizia di oggi è che si è insediato un nuovo premier, si parla di Rosa Otunbayeva, che ha già ricevuto l'ok dal russo Putin. Il corrispondente è Nicola Lombardozzi, l'articolo è preso dalla pagina 9 di La Repubblica, ma si può trovare tranquillamente un po' dappertutto. Mosca, con la benedizione arrivata all'alba di ieri da Vladimir Putin in persona, la rivoluzione del Kirghizistan è teoricamente finita in trionfo, ma per la gente della ex Repubblica Sovietica nel cuore dell'Asia centrale sono giorni terribili di paura e violenza. Nella capitale, Bishkek, folle incontrollabili di manifestanti esaltate dal profumo di vittoria incendiano case, saccheggiano negozi, si abbandonano a pestaggi senza pietà contro ogni sospetto di simpatia con il regime appena crollato. Sono armati di bastoni e di qualsiasi corpo contundente raccattato per le strade devastate, ma qualcuno ha anche armi vere e proprie, a giudicare dagli spari che si sentono echeggiare senza tregua in ogni zona della città. Per fermare lo sciacallaggio, il governo rivoluzionario ha dato ordine di uccidere chiunque venga sorpreso a rubare in negozi e case abbandonate. Centinaia di volontari si stanno radunando in una specie di milizia popolare per riportare l'ordine con ogni mezzo. Slogan vendicativi e dichiarazioni minacciose urlate ad ogni angolo di strada fanno temere una lunga caccia all'uomo e una serie di vendette a catena. Negli ultimi 2 giorni i morti sarebbero già più di 100. Prosegue, Rosa Otunbayeva, capo del nuovo governo di salute pubblica, promette elezioni entro 6 mesi e garantisce di avere la situazione sotto controllo, anche se per il momento non ritiene opportuno apparire in pubblico e affida i suoi messaggi a Twitter e ai siti internet. Il presidente ormai deposto, Kurmanbek Bakiev, fuggito ieri notte nella cittadina natale di Jalalabad, proclama di non sentirsi sconfitto, ma sta trattando per salvare almeno la vita dei suoi cari, la moglie, le figlie e 7 fratelli. Da Radio Eco di Mosca accusa: questo è un colpo di Stato con ingerenze esterne. Non voglio indicare un paese concreto, ma senza forze esterne è praticamente impossibile compiere questa operazione ben coordinata. E concludiamo. L'unico elemento della famiglia Bakiev a sentirsi al sicuro è il figlio prediletto, Maxim. È il più odiato dalla folla che impazza per la via di Bishkek, ma sta all'estero, quindi si trova negli Stati Uniti, a Washington, dove proprio ieri doveva presiedere un forum di imprenditori americani sul tema opportunità in Kirghizistan. All'ultimo momento il convegno è stato rinviato senza annunciare una nuova data. E chissà perché. E concludiamo la rassegna stampa di oggi citandovi almeno 2 articoli, uno che è interessante e affascinante solo nel titolo. È pagina 35 di Il Giornale e si intitola Allarme, la TV è già pronta per le ferie. L'articolo è di Valeria Braghieri che dice: finiti il Grande Fratello e Amici e espulso Busi dall'isola, rimangono solo Bonolis e la Clerici. Poi fiction modeste e i concorrenti dei reality dei talk show nelle rispettive reti. Uff, in attesa di Lost. Quindi state in allarme, preoccupatevi, perché purtroppo il palinsesto televisivo sta già scarseggiando. Fatto questa precisazione, questa segnalazione di questo articolo, pagina 35 del Giornale, leggiamo quest'altro articolo. Appare anche in altri quotidiani, noi abbiamo scelto da pagina 57 di Repubblica, firmato da Michele Smargiassi: copiare per vincere, lo dimostra la scienza. L'esperimento è stato fatto, un esperimento, e come fosse un gioco, alcuni hanno scelto di osservare, altri di replicare. Dunque, vediamo: sbirciata abusiva sul banco vicino o solidarietà fra bravi e somari. Che copiare sia conveniente lo sappiamo fin dalle elementari. Che sia giusto farlo, almeno in una certa misura, questo no, non siamo arrivati a dirlo. Invece la prestigiosa rivista Science, questo è inglese difficile, Science, Science sul numero di oggi, oltre a definire la base scientifica del successo dei copioni, spiega che una certa quota di opportunisti dall'occhio lungo non solo è inevitabile, non solo è tollerabile, ma è perfino utile alla società. Le sei pagine che riassumono questa tranche di un ampio studio sull'apprendimento sociale, finanziato dalla UE, condotta da un team di 10 ricercatori di 4 atenei, 2 svedesi, 1 britannico e la nostra Università di Bologna, sono fitte di grafici, ma tutto comincia con un gioco. Una versione cibernetica del vecchio spacca la pentola ad occhi bendati, cioè la pignata. E come funzionava? Ogni giocatore cavia, 100 gruppi di docenti e studenti reclutati via internet, doveva produrre un piccolo software in grado di risolvere il seguente problema. Davanti a 100 leve di una immaginaria slot machine, senza sapere quali danno un premio e quali no, qual è la strategia migliore per vincere il più possibile, avendo a disposizione 50 mosse. Per mossa si intende tirare su una leva oppure sbirciare il vicino che tira la sua. E qui la scelta è cruciale. Ci si aspettava che la maggioranza preferisse un comportamento sperimentale o innovatore, cominciare tirando qualche leva a caso e poi concentrarsi su quelle che danno sempre il premio. È la strategia del trial and error che sta alla base della psicologia dell'apprendimento. Alcuni giocatori invece hanno scelto la strategia parassitaria, osservare per un po' il gioco degli altri e poi copiare solo le mosse vincenti. Una serie di variabili rendevano entrambe le scelte rischiose. Si poteva copiare un solo giocatore alla volta, era facile copiare male e per giunta man mano che il gioco procedeva. Cioè che le leve che prima premiavano ad un tratto lasciavano a secco. Beh, però, nonostante tutto questo, il risultato dell'esperimento, che ha sorpreso gli stessi autori, è stato chiaro. I copiori hanno vinto più degli sperimentatori. Un'ingiustizia? Ma il mestiere del copione non è affatto più riposante. Bisogna stare attenti, a copiare bene, dai compagni giusti, al momento giusto. Siamo abituati a pensare al copione come uno sfruttatore passivo del talento altrui, spiega Stefano Ghirlanda, fisico e psicologo dell'Università di Bologna, unico ricercatore italiano nel team. Mentre è un attore che sceglie una strategia di apprendimento diversa, ma altrettanto dispendiosa di energie. Tutti copioni allora? No, così non funzionerebbe, è logico. Un copione ha sempre bisogno di uno sperimentatore da copiare. Ma c'è di più. Seconda scoperta, più copioni ci sono, più la media generale delle vincite si abbassa. Cioè, una società di copioni si avvia verso la decadenza. Sono gli innovatori che, sacrificando il profitto individuale, fanno avanzare la conoscenza e il benessere generale. Una società di copioni ripete solo se stessa, è conservatrice e se muta l'ambiente non sa più cosa fare e crolla. Al bando i copioni allora? Neppure. Una società efficiente ha bisogno anche di una certa quota di persone che replicano i successi altrui. Non avrebbe senso una società fatta solo di sperimentatori solitari. Per sconfiggere le malattie servono i creatori di nuovi vaccini, ma anche quelli che li copiano e li fabbricano. I copioni, insomma, sarebbero i divulgatori sociali del coraggio degli innovatori, un po' quelli che il filosofo Thomas Kuhn definì scienziati normali rispetto a quelli rivoluzionari. Il problema è che i primi guadagnano più dei secondi. Quindi ok, copiare non sarà più una colpa, ma un po' di riconoscenza verso il povero secchione non guasterebbe. Ultima, lo giuro, ultima notizia dai quotidiani di oggi, Corriere del Veneto, pagina 21, l'inserto del Corriere della Sera dedicato alla nostra regione. Pagina di commenti, spettacoli, mostre e teatro, appare di Caterina Barone un articolo che si chiama Più provini ai giovani attori. Tratta di 200 persone in sala, dei giganti, ieri a Liviano di Padova per l'incontro con Alessandro Gassman, figlio del noto attore, attore egli stesso e soprattutto direttore del Teatro Stabile del Veneto. Gassman ha ribadito la grande attenzione che dedicherà al mondo dei giovani e all'università. Uno spazio speciale, ha detto, sarà dedicato alla drammaturgia contemporanea. Sarà potenziata sia la scuola di teatro che i provini sul territorio, in modo da reclutare più attori giovani. E dall'incontro è emerso anche il progetto di proiettare nell'aula magna dell'Università di Padova un film su Vittorio Gassman, che Alessandro presenterà il 1° settembre al Festival del Cinema di Venezia. Si tratta di un docufilm che Alessandro Gassman, assieme al regista Giancarlo Scarchilli, sta ultimando come omaggio a Papa Vittorio a 10 anni dalla sua morte. è il racconto, con testimonianze e brani inediti, del percorso esistenziale e professionale di mio padre, ha spiegato l'attore e il direttore dello stabile. Una rimpatriata goliardica con vecchi amici e compagni di lavoro, da Dino De Laurentiis a Ettore Scola, da Stefania Sandrelli a Jacques Petrin. A proposito di Alessandro Gassman, voi, se ci seguite, lo saprete già, potete trovare proprio sul sito di Radio Bue delle interviste in esclusiva, e è Gioia Lovison che intervista Alessandro Gassman, lo trovate già come podcast da scaricare già dalla prima pagina di radiobue.it, oppure su Bue News ieri hanno proprio parlato di Gassman, quindi ricercate il podcast della puntata di Bue Movies di ieri e scaricatela, perché ci sono anche delle altre cose interessanti che si parla di, insomma, di questo nuovo direttore del Teatro Stabile del Veneto. Inoltre, di questo incontro appena citato, presto, la settimana prossima, sarà disponibile il podcast da scaricare sempre da Radio Bue, il podcast integrale che parla proprio e che ripercorre tutta la conferenza che ha tenuto Alessandro Gassman ieri in Sala dei Giganti a Palazzo Liviano. Siamo arrivati a conclusione oggi, venerdì 9 aprile, in diretta siete stati in compagnia di Alessandro per Earth Intruders, la rassegna stampa di Radio Bue. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi rimandiamo a lunedì alle 11:30, sempre con Earth Intruders, rassegna stampa. Vi ricordiamo sui nostri contatti, se volete contattarci, scriverci, commentare, tutto quello che volete dirci, potete dircelo, ditecelo. So che non rispondo, se qualcuno mi dice ma ti c'hai i contatti di Messenger, di Skype, e poi non risponde, lo so, però sono a un factotum in regia, quindi non posso guardare anche Messenger esattamente adesso. Però in molti altri programmi in diretta potete scrivere su Skype a radio_bue_diretta, vi rispondono. Su Messenger radiobue@live.it, oppure ci cercate con calma su Facebook, ci aggiungete gli amici Radio Bue Padova. Infine potete scrivere a diretta@radiobue.it, tanto poi sapete perfettamente che Enrico Bassi la legge.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.